Io mi scuso con voi se gli accordi presi con Stefano sono stati quelli di isolare il mio intervento dalla tavola rotonda, dandogli la pomposa immagine di lecture, ma io avevo un impegno alle 5:15 in ambasciata presso la Santa Sede, dovrò lasciarvi quasi subito dopo la mia riflessione. Una riflessione che parte da lontano, come ha detto Stefano, con cui ho un rapporto di parallelismo vecchio più di 25 anni e cui ne abbiamo fatte e viste tante e anche sofferte tante. E quello che lui ha detto in gran parte dà il senso della sofferenza che abbiamo in qualche modo condiviso. Qual è il punto su cui io mi vado convincendo che bisognerebbe analizzare? È il messaggio. E se a un certo punto la gran parte del rapporto fra Stato e società non si consuma nella capacità o non capacità dello Stato di dare un messaggio. Se dà un messaggio la comunicazione è facile, se non dà il messaggio la comunicazione è difficile. Se dà un messaggio facciamo la terza guerra di indipendenza, andiamo tutti a morire sulle Alpi, e beh, probabilmente questo messaggio è facile mandarlo. Se dobbiamo dire no, bisogna rammodernare la pubblica amministrazione, il messaggio non è così, non passa così facilmente, perché sta dentro un mondo che non accetta più i grandi messaggi. Noi abbiamo una società che negli ultimi anni, negli ultimi 30 anni, ha consumato due grandi cicli di messaggio e sta consumando il terzo. Ma il terzo è stato fatale ai primi due. Mi spiego meglio. Il primo grande ciclo di messaggio, ed è il primo ciclo di costruzione della nazione, è stata la cultura risorgimentale. Il secondo è stato, subito dopo la guerra, fino a qualche anno fa, il ciclo della cultura riformista, del fare le riforme, trasformare la società attraverso le riforme. Il terzo è stato invece la soggettività ad ogni costo. Vince il soggetto singolo e non vince la dimensione collettiva. Vince la libertà di essere se stessi. Questi tre cicli si sono succeduti, incrociati, intrecciati e oggi restano praticamente in forme diverse. Due, a mio avviso, lo dirò, ormai morti, il primo e il secondo, la cultura risorgimentale e la cultura riformista, il terzo in declino, ma con il problema che finora non è sostituito da nulla. Vediamoli tutti e tre. L'Italia è stata fatta con cultura risorgimentale, una cultura risorgimentale precisa, per cui dal 1824, discorso, testo di Leopardi sui costumi degli italiani, fino al 1860, al 1870, una elite, un gruppo di persone di diversa estrazione hanno dato luogo alla costituzione di una nazione che fino a qualche tempo prima sembrava un sogno. Notare che quell'elite era molto composita, era soltanto guidata dall'idea che bisognava fare l'Italia. Dentro c'era di tutto, c'era Pio Nono e c'era Cavour, c'era Mazzini e Gioberti, c'era Antonio Rosmini e Carlo Alberto, c'erano tutti. C'era una cultura assolutamente composita. Noi oggi pensiamo che sia una cultura compatta, non è vero. Era una cultura composita. Se pensate alla cultura statuale di Cavour e Vittorio Emanuele II, pensate alla cultura guerrigliera di Garibaldi o pensate ancor più alla cultura associativa di Mazzini. In fondo le prime associazioni collettive, le prime cooperative sono state mazziniane, ancora oggi c'è un'associazione, una delle tre centrali del mondo cooperativo è di origine mazziniana. C'era di tutto, c'era chi voleva la Repubblica, chi voleva lo Stato, il Pio IX capo della federazione fra gli stati italiani, c'era di tutto. Ma quello che era importante è che, ed è l'imprinting che è rimasta, che l'elite, che quell'elite dava un'impronta alla società. Io cito sempre il De Bonis, un padre del risorgimentale di non grandissima levatura, il quale diceva: in Italia ci sono due popoli. Un primo popolo che sfanga la vita nel lavoro quotidiano e un secondo popolo che pensa il sentimento del primo e quindi ne è il legittimo sovrano. Nessuno ha scritto così chiaramente il ruolo dell'elite. Pensare il sentimento del primo popolo. Il primo popolo sfanga, ma io, elite, penso il suo sentimento. Dopodiché lo porto a fare l'Italia. Dopodiché lo porto a studiare lo stesso libro di testo in tutto il regno. Dopodiché lo porto alla seconda, alla terza, alla quarta, alla guerra di indipendenza, alla grande guerra del 15-18, lo porto a morire sulle 16-18 spallate del Risonzo. Faccio quello che posso, che devo, perché io penso il sentimento del primo. Il primo popolo sfanga la vita. Che cosa vuoi che sappia dell'Austria? Che cosa vuoi che sappia dell'Italia, della cultura dello Stato nazionale? Venivano da stati, il primo popolo, quando era acculturato, sapeva di vivere in un granducato di Toscana o in un regno delle due Sicilie, ma dello Stato-Nazione non sapeva nulla, della cultura illuministica dello Stato-Nazione come soggetto generale della storia, non sapeva nulla. L'elite gli dette quel tipo di spinta. Ma quel tipo di spinta significa uno Stato che è il principe di questo mondo. E il principio di questo mondo significa che è uno Stato che si fa rispettare, che detta regole di comportamento, manda in galera i mascalzoni, che diffonde un'etica civile uguale per tutti, che ha un senso non della società in quanto tale, ma dello Stato come primato. La stessa lotta che abbiamo avuto in sordina fra la società italiana e lo Stato, perché la società italiana se n'è un po' fregata dello Stato per decenni, in forme crudeli con il brigantaggio meridionale contro lo Stato piemontese, o in forme polemiche il non expedit dei cattolici contro lo Stato, significava che la cultura risorgimentale è una cultura statuale, non statalista, statuale, il primato dello Stato. E questo dava possibilità, come potete immaginare, di comunicazione le più facili possibili. Tanto per restare, la scuola pubblica uguale per tutti, in tutti i 9.000 comuni dell'Italia, con tutti i programmi fatti, tutti uguali, nella stessa giornata del 7 novembre si studiava lo stesso argomento in tutte le scuole del regno, altro che messaggio. Era un messaggio fortissimo. Così come era un messaggio fortissimo la cassetta rossa della posta in tutti i paesi, in tutti i comuni italiani. Dava il senso che si poteva comunicare, che c'era uno Stato che ti permetteva di comunicare, e via via. Tutto. Non devo dire, non devo parlare poi del meccanismo delle guerre, non devo parlare dei governi della sinistra risorgimentale con l'avventura coloniale, andare a farsi le colonie era un messaggio fondamentale, perché tutti gli altri grandi paesi avevano le grandi nazioni, anche il Belgio piccolino aveva le colonie e noi no, e noi andiamo e ci facciamo le colonie pure noi. E se ci pensate bene, il fascismo non è stata una cesura di fronte a questa primazia dello Stato sulla società, perché il fascismo era primato dello Stato e i messaggi erano messaggi da secondo popolo fascista a un primo popolo che doveva essere spinto a marciare col passo romano sulle vie dell'impero portando labari ed aquile. Questa era il messaggio. Quando noi siamo arrivati alla guerra e alla democrazia, noi avevamo 70 anni, se non 100 anni, se pensiamo che il Leopardi del costume degli italiani è del 24, quindi nel 44 avevamo più di 100 anni di questo primato dell'elite, che era primato dello Stato, che era primato della statalità, che era primato delle regole statuali, che era primato dell'amministrazione della giustizia statale, che era il primato del Parlamento che faceva le regole. Gli altri erano norme, vivevano di norme morali, di peccati religiosi, noi invece vivevamo di Stato. E se ci pensate bene, l'ultima ondata che abbiamo avuto di questa cultura risorgimentale, penso al dottor Ciampi, penso a Manzella, a Maccanico, sono tutti meccanismi residuali, penso a Zagrebelsky, tanto per dire, lo stesso mondo di Repubblica per certi versi è il mondo che in fondo difende la statualità come momento alto della vita della società e la società come soggetta al primo, al secondo popolo che pensa al sentimento del primo. Non c'è dubbio che Scalfari pensa il mio sentimento, io sfango la vita nel lavoro quotidiano, ma lui pensa più alto di me, pensa anche per me. Soltanto che in democrazia non vale più il secondo popolo che pensa per il primo, perché alla fine si fa votare e il primo popolo è più numeroso e più me ne freghisse. Però questo c'è ancora. Però è un ciclo finito. Io sostengo, riconosco che questo ciclo che ha portato avanti il primato della statualità, dell'etica statuale, di quasi una religiosità statuale, è stato un grande ciclo. Questa laicità statuale, questa pulizia dello Stato, trasparenza dello Stato rispetto al potere borbonico, al potere pontificio del Papa Re. Questa nettezza delle regole, per cui le regole erano uguali per tutti, l'atto amministrativo era uguale da Bardonecchia fino a Caltanissetta, tutto era uguale, lo Stato ha garantito la trasparenza e la pulizia della società. La società in qualche modo l'ha accettato, dopodiché negli ultimi anni ha ripreso il suo modo di vivere. Non riconosce più. La crisi Stato-società non è nel fatto che non crediamo nella politica perché Scajola o perché Berlusconi, no, è il fatto che non riconosciamo più un primato dello Stato sulla nostra vita quotidiana, sulla nostra famiglia, sul nostro settore industriale, sulla nostra azienda, sulle nostre esportazioni di marmo carrarino in Sud America. Non riconosciamo più nessun potere, nessun sovrapotere. E però la perdita di questa cultura risorgimentale ha significato la perdita di quasi il 90% dei messaggi che lo Stato dava alla società. Dal messaggio andate tutti a scuola e diventate italiani del D'Azeglio, al messaggio tutti insieme con le aquile romane sulla via dell'impero, i messaggi erano tanti. E non era una ragione, Stefano, meccanismi coattivi. Mio padre andava alle adunate fasciste del sabato, non dico felice, ma insomma abbastanza tranquillo. Io ero felice di marciare per via dell'impero col passo romano, vecchio, piccolo balilletto, un po' stupido, ma insomma contento. Perché? Perché il messaggio arrivava, era chiaro, si trasformava in comportamento. Ed era un messaggio. Oggi pensandoci o guardando alcuni discorsi di Mussolini e Rai Storia, dice: ma noi stavamo a sentire quello? E invece no, ci stavamo a sentire quello, perché il messaggio che dava non era soltanto personale con la gnosiografia, la sua immagine, era anche un messaggio convincente, perché era il messaggio di un primato, di un soggetto superiore a noi. E quindi riconoscevamo che avevamo bisogno di un soggetto superiore a noi. Un soggetto storico e non religioso, un soggetto vissuto nel quotidiano e non un soggetto dell'aldilà, è comunque superiore a noi. Questo è finito, è cominciato a finire con la crisi del fascismo, finisce con con l'8 settembre questo discorso dello Stato risorgimentale e nasce il secondo ciclo del dopoguerra. E che è il dopoguerra? Il dopoguerra ha un vero grande messaggio, non più fare l'Italia, perché era già stata fatta, fare l'impero, eravamo già perso, ma invece fare le riforme, modernizzarci, cambiare. Il riformismo è stata la grande cultura del dopoguerra. Cadeva nel riformismo l'agglomerato di tante culture, la cultura cattolica, dal codice di Camaldoli alla dottrina sociale della Chiesa, la cultura comunista, la cultura socialista, per certi versi la stessa cultura del Partito d'Azione, che era il meno adatto a fare riformismo perché era tutto ancora risorgimentale. Tutti abbiamo pensato, io fra questi, che la società andasse portata a fare le riforme. E fare riforme insieme a una logica che conservavamo del ciclo precedente attraverso un primato dello Stato. Lo Stato non faceva soltanto l'Italia, ma trasformava l'Italia. Il primato dello Stato si traduceva in partecipazioni statali, si traduceva in programmazione, si traduceva in moltiplicazione del parastato, credo, centinaia di enti parastatali, ma tutti legati al fatto che si cambiava l'Italia. La Cassa per il Mezzogiorno avrebbe cambiato l'Italia, l'Enel Cnignasa e l'Enel che avrebbero cambiato la formazione professionale in Italia. Se pensate, le partecipazioni statali avrebbero cambiato l'industria italiana da un'industria tradizionale a un'industria avionica, chimica fine. Tutto finiva nella storia del riformismo. Con tutto l'affetto che devo ad Antonio Polito, fare un giornale chiamato Il Riformista è ridicolo, perché non c'è più. Perché le uniche riforme di cui si parla sono: riformiamo il Senato, riformiamo il CSM, modifichiamo il bicameralismo, sono tutte riforme di sistema politico, non sono riforme di società. Non cambiamo il Mezzogiorno, l'ultima vera riforma è stata la Dini sulle pensioni, ragazzi, ma mica perché voglio essere buono non cito la Berlinguer Moratti del 3+2 universitario, che è una delle cose più deliranti e idiote che siano state fatte. Però è finita. Oggi, se diciamo facciamo le riforme, credo neppure Bersani oggi abbia il coraggio di dire una cosa di questo genere. Perché? Perché quell'ansia che nacque nel 49, 48, 49, 50. Sono passati 60 anni, quell'ansia non c'è più. Abbiamo bisogno, come appare anche da alcune ipotesi riformiste, di buon governo, abbiamo bisogno di tenere i conti in ordine, abbiamo bisogno di rispettare i vincoli internazionali, abbiamo bisogno di non farsi fregare dalla speculazione internazionale, non abbiamo bisogno di riforme. Ma il messaggio che abbiamo dato dal 50 in poi è stato: lo Stato continua ad essere soggetto generale dello sviluppo, ha la sua struttura programmatoria, ha la sua struttura operativa nelle partecipazioni statali, ha la sua struttura amministrativa nella moltiplicazione dello Stato e parastato, e andiamo verso le riforme dei diversi settori. Riformiamo la pubblica amministrazione, riformiamo le pensioni, riformiamo la scuola media unica, riformiamo l'accesso all'università, riformiamo, riformiamo, riformiamo. Qualcuno è andata bene, qualcuno è andata male. La riforma della media unica del 62 è andata benissimo, la liberalizzazione degli accessi all'università del 67 è stato l'inizio della fine, però l'abbiamo fatta. Ed era facile fare comunicazione. Era facile anche a uno tipo Pietro Nenni, che a un certo punto, da vicepresidente del Consiglio, sposò il discorso: stiamo qui per fare le riforme. Ricordo quando ci insediò il gruppo dei cinque che cominciò lo Statuto dei Lavoratori, fu lui a insediarci a Palazzo Chigi, e beh, lui parlava da riformista, da socialista riformista, lui era stato sempre considerato un socialista massimalista, perché per far vincere il riformismo bisognava avere questa cultura della comunicazione più morbida, invece di fare il massimalista si faceva il riformismo morbido. Anche quel ciclo è finito. E se ci pensate bene, tutta la nostra comunicazione è stata o risorgimentale o riformista. E la crisi è arrivata quando è arrivato il terzo ciclo che ha occupato l'Italia, che è il ciclo del fai da te, che è il ciclo della libertà di essere se stessi, che è il ciclo della soggettività della vita, della soggettività del piccolo imprenditore, della soggettività del lavoratore sommerso, della soggettività di quello che si divorzia o che abortisce, è il ciclo della soggettività. Non c'è più un disegno statuale, risorgimentale o riformista, ci sono 55 milioni di disegni. Ed è un ciclo, vedete, lungo. Perché, con buona pace di Stefano che fa l'intervista a Pannella, non comincia con Pannella, non comincia col divorzio negli anni 70. Comincia nel 62 con Don Lorenzo Milani e la guerra per l'obiezione di coscienza. L'obiezione di coscienza, il primato della coscienza sulla norma pubblica, sull'interesse collettivo. Io non faccio più il militare. Che mi frega che c'è scritto una legge, che mi frega che il paese ha bisogno di un esercito, io sposo la mia libertà, la mia coscienza. Il divorzio sarebbe arrivato 12 anni dopo, eh? La rottura di Don Milani è stata meno fragorosa di quella del divorzio, perché non era roba da referendum, perché in fondo sul divorzio il referendum spaccò l'Italia, facemmo casini di ogni tipo, i cattolici del sì, i cattolici del no, i cattolici del né, tutto un macello spaventoso, ma la verità è che c'era questa cultura che era entrata perché nella democrazia alla fine ogni persona del primo popolo ha diritto di non di sfangare la vita, il lavoro quotidiano, ma di avere la sua autonomia, la sua responsabilità, la sua coscienza, la sua vita, la sua voglia di arricchimento, la sua voglia di essere libero, la sua voglia di fare il puttaniere o di fare la donna di strada, che vi frega voi, io faccio questo. Il berlusconismo è stata l'onda che ha cavalcato quest'onda, è stata l'icona che ha in qualche modo dato una parola unitaria. Quando Sandro Bondi dice che l'unica filosofia del cavaliere è la libertà di essere se stessi, è esattamente questo. La libertà di essere se stessi, che Berlusconi interpreta bene, è libero di essere se stesso. Non gli interessa nulla se è bugiardo, se è puttaniere, non gli interessa nulla, vuole essere libero di essere. E il messaggio che in parte ha ricevuto, in parte ha ridato, l'ha ricevuto 20 anni dopo rispetto a Don Lorenzo Milani, ma l'ha sfruttato benissimo in termini di consenso pubblico. Quel ciclo non ci fa comunicare. Il rapporto di comunicazione fra Stato e società diventa soltanto l'appello a reti unificate di Berlusconi. Che altro puoi dire? Cioè, dove la persona che ha più potere o più soldi in quel momento comunica: guardate, io sono più libero di voi e vi dico quello che io penso di voi. Il meccanismo perfido di questo processo non è nell'origine, l'origine era giusto, ogni persona ha la libertà di essere se stesso, ha la libertà di esercitare l'autonomia della propria coscienza. E il fatto successivo, con tutto quello che ciò comporta, con i vassallaggi dei comunicatori, i direttori di giornali, gli occhiolini a destra e a sinistra, che a un certo punto fa sì che questa società non sia comunicabile e che lo Stato non abbia nulla da dire a questa società. Se ci pensate bene, lo dico quasi scherzando con me stesso, il mio prestigio personale deriva dal fatto che io ho cantato questa società fregandomene dello Stato, che ho cantato la piccola impresa, il sommerso, il localismo, ho cantato tutto quello che era libertà della società rispetto a una dimensione statuale che andava declinando, a una dimensione riformista che andava declinando, a una nobiltà risorgimentale che stava scomparendo. Però non sono. Io potevo comunicare, ho comunicato, ma cosa ho comunicato? Ho raccontato una storia della società italiana, ma non sono riuscito a capire quale rapporto di comunicazione c'era fra quella società e lo Stato, se non una società che se ne frega dello Stato. E se può, frega lo Stato, con l'evasione fiscale, col sommerso, con tutte le cose. E questo è il punto cruciale. Scusate, ancora 10 minuti poi vi sto zitto. Che succede adesso?
La domanda. Scritto il libro Il Regno
Vabbè, quello l'ho scritto 6 anni fa, ormai è una cosa lontana. Ma che cosa è? Cosa succede oggi? Succede che di fronte a questa specie di crisi dei 2 cicli precedenti e questa incertezza sul terzo, che ha dispiegato anch'essa tutta, non perché io l'ho cantata, ma è stata dispiegata tutta la forza di questo ciclo della libertà di essere se stessi. Non più il primato dello Stato di cui prima, ma il primato dell'io. L'azienda è mia, il lavoro è mio, la moglie è mia, il figlio è mio, il corpo è mio, la vita è mia, il peccato è mio, e tutto è mio. Questa qui, questo terzo ciclo forse finisce. Finisce con Berlusconi, dicono alcuni, sperando vogliosamente una liberazione. Io non leggo le due cose. Io dico che il ciclo della libertà di essere se stessi in una società come la nostra non può andare avanti. Non può andare avanti perché gli egoismi che si sono creati, le deviazioni, i particolarismi, la negazione della dimensione collettiva della nostra vita, ha raggiunto il massimo. Spero che non avremo il problema di un FMI o di un'Europa che, come in Grecia, non ci dica allora dovete comportarvi così, così e così, voi che avete fregato o voi che ve ne siete fregati. Perché chi ha conosciuto la Grecia negli ultimi 40 anni sa che era proprio la incapacità di fare interesse collettivo, l'incapacità di fare i numeri collettivi. Io ricordo quando Saraceno ci mandò a fare il piano dell'istruzione greca nel 1962-63. Questi funzionari del piano greco erano più bravi di noi, erano più intelligenti, avevano studiato chi ad Harvard, chi a Londra. Allargavano le braccia quando gli chiedeva il dato, dice no, il dato non ce l'abbiamo, come non ci avete il dato? E ci raccontavano che in un paese di 700 isole raccogliere i dati è difficilissimo. E poi andare a verificare se i dati che arrivavano dall'isola, dalle isole, quando arrivavano, erano giusti o meno. E se ne fregavano. Mettevano insieme dati totalmente falsi che sapevano di essere falsi. Dopo 40 anni qualcuno se ne è accorto che erano falsi quei dati, o almeno erano falsi la base su cui avevano lavorato per fare il bilancio. Ecco, noi siamo nella situazione, nel pericolo che questa frammentazione insulare della Grecia si riproduca a noi in una frammentazione di 55 milioni di persone che si comportano, diciamo così, permetterete, alla Berlusconi, liberi di essere me stesso, me ne frego di tutti gli altri, ma il vero primato sono io, e a un certo punto richiederà un minimo di condensazione. E allora lì ricomincia probabilmente un rapporto di comunicazione, un messaggio. Oggi dare un messaggio, al di là di dire soyez vous-même, non serve a niente, l'hanno già fatto da Don Lorenzo a Berlusconi, l'hanno fatto tutti. Il vero problema è che anche quel terzo ciclo finisce. Io, con Meccanismi di quando ero ragazzino, sono andato a rivedere il Kondratiev. Il Kondratiev diceva che i grandi cicli durano 54 anni. Beh, se Don Lorenzo Milani è del 62, aggiungete 54 anni. Fra 4-5 anni quel ciclo è tecnicamente finito. Ma noi già ne sentiamo l'usura. E questo significa che dobbiamo cominciare a prepararci a comunicare in maniera diversa. Perché oggi, se girate anche questi padiglioni, come comunica l'ente pubblico, lo Stato verso gli altri? Comunica dicendo: io faccio questo, io sono al vostro servizio. Non comunica nessun messaggio forte, collettivo. Comunica quasi alla pari. Tu cittadino fai quello che vuoi, io faccio quello che posso, vediamo come possiamo metterci d'accordo. Io pubblica amministrazione sto cercando di rinnovarmi, tu impresa dello stand accanto aiutami a rinnovare. È una specie di lavoro fra pari grado, di pari livello, in orizzontale, come del resto è tutta la società moderna, che non ha questa immagine del messaggio forte, non ha dentro un'anima della comunicazione. Stefano sa, quando abbiamo cominciato a lavorare insieme, era governo Craxi, metà anni 80, e beh, l'anima della comunicazione nei messaggi c'era. Poi potete anche dire che rispetto alla comunicazione che abbiamo fatto lui ed io, i nostri amici, a quell'epoca ha vinto di più Forattini, caricando su Craxi gli stivaloni, il cinturone, il balcone di Mussolini, cioè una comunicazione destruenza rispetto alla faticosa comunicazione degli anni della scala mobile, del Made in Italy, cioè, però era un messaggio forte. Dire negli anni 80, guardate che il paese fa Made in Italy e scappa dalla gabbia della scala mobile, erano messaggi forti, erano messaggi belli, in cui il potere politico si spendeva. Oggi il potere politico o l'amministrazione può fare lo stand per dire: io faccio per voi quello che posso fare, ma non riesce a garantire altro. Le stesse politiche di settore sono blande. Qual è la politica di settore del Ministero della Sanità? Con tutto che il ministro è bravo. O del ministro del lavoro, il ministro del lavoro ti ripropone Marco Biagi, ti ripropone cose, messaggi che sono arrivati lentamente nella società ed erano messaggi che erano funzionali alla società. Marco Biagi era per quella elasticità del mercato del lavoro che tutti l'Italia aveva ereditato dal sommerso, guardate, non è che aveva ereditato da culture laboriste di alto livello. Ecco, allora noi siamo oggi di fronte a questo problema, a un problema in cui i tre grandi cicli degli ultimi 100 anni, 140, 150 anni, sono cicli non più capaci di agitare la fantasia, le menti, le volontà. Sono inerti per molti versi. Sta sorgendo una piccola linea di lavoro futuro, che è quella del vivere bene insieme, fare vita comunitaria, fare efficienza della pubblica amministrazione, fare difesa del territorio, fare servizi locali di buon livello. Ritorna, dico, annuso io, non è detto che abbia ragione, ritorna in forma nuova il comunitarismo di Olivetti, cioè l'unica possibilità di condensare un paese in cui ognuno va per sé e Dio per tutti, e cominciare a condensare la comunità prendere il territorio come una base di riferimento della condensazione sociale, visto che non lo puoi più condensare in termini ideologici, politici, sindacali, di classe, eccetera, eccetera. E quindi quello magari è il ciclo che arriva dopo? Probabilmente sì. Io sono abbastanza vecchio da poter dire non lo vedrò nella sua potenza di espressione, però è quello. E allora la comunicazione sarà diversa, sarà una comunicazione più spostata verso l'ente locale, verso la vita locale, verso i problemi della green economy, verso i problemi della responsabilità delle aziende di servizio pubblico locale. Sarà un meccanismo diverso. Lo Stato così come l'abbiamo conosciuto, lo Stato centrale, avrà sempre meno importanza, anche perché avrà sempre meno messaggi da dare, perché diciamo oggi come oggi la libertà di essere se stessi, anche degli governanti più alti, ha ridotto di molto la possibilità di parlare in nome dello Stato, di parlare per lo Stato. Ecco, questa è la lecture che volevo sottoporre alla vostra attenzione, scusandomi se poi bevo questo bicchiere d'acqua e me ne vado, che però è la valutazione del periodo di passaggio che ci avviamo ad avere. Nei prossimi 3-4 anni tutti saranno attenti se ci sarà il governo d'unità nazionale, se Berlusconi si dimette, se Berlusconi rilancia le elezioni anticipate, i cazzapopoli vari, per carità, li seguiremo tutti perché compriamo i giornali, ma il meccanismo è che l'impegno di chi fa cultura, anche di comunicazione, è di capire dopo la fine dei tre cicli precedenti quale ciclo prende spazio e quale ciclo prende spazio con capacità o con bisogni anche di comunicazione. Grazie.